Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Benvenuti in questo nuovo episodio di Talk of the Dragon, il nostro abituale spoiler special su House of the Dragon. E oggi parleremo della puntata 8, The Lord of the Tides, il Signore delle Maree. E ovviamente è uno spoiler special, quindi andremo nel dettaglio di tutto quello che rappresenta, insomma, gli spoiler di questa puntata. Andremo ad analizzare approfonditamente ogni scena, ogni colpo di scena. E con me ci sono tre fantastici amici del podcast. Abbiamo Alessandro Dioguardi.
Wow!
Mi piace,
vero?
Abbiamo Virginia Kafkania Gamba Tesa.
Ciao!
E Gabriele Donolato.
Jing Jing!
Vero, che
ognuno lo so.
Hai iniziato tutto tu, è tutto con le onomatopee di Batman.
È vero, però il verso di questo podcast, come abbiamo stabilito dalla scorsa puntata, è Dracarys.
Giustamente.
E poi qualcuno deve sputare fuoco. Puntatona, posso dire che era una puntatona
molto,
quella di questa settimana?
Molto.
C'è tanta roba dentro.
Sì.
Di più. Ma nonostante sia priva di azione quasi.
Sì, infatti.
Sì, no.
Pochi direi,
prima. Pochi però.
Quella che c'era, diciamo, che si fa ricordare. Allora, non mi ricordo bene quali erano stati i miei pronostici della settimana scorsa.
Neanch'io.
Avevo detto che non moriva il re e... cioè...
ma in teoria
potrebbe essere morto, ma lo scopriremo la prossima puntata se è morto o non è morto.
Arrampicati,
perché,
arrampicati.
Ma che ci sta che poi dopo fa, tipo, si riprende, no?
Colpo di tosse.
Anche perché ormai, cioè, ormai l'avete fatto tirare fino a questo punto, è devastato, cioè, stanno tutti invecchiando, sì, come dei fiori. Lui invecchia come un
vero
zombie di The Walking Dead.
Malissimissimo.
Cioè, malissimo.
Ma domanda per voi esperti, visto che comunque ha coperto lo stesso ruolo ma a diverse età molto bene, perché a me è piaciuto tanto la performance.
Sì.
Rischia di vincere qualcosa secondo voi?
Secondo me sì.
Perché poi è anche molto bravo.
È molto bravo,
molto credibile. Anche se lui, ho letto che lui non si guarda. Lui è uno di quegli attori che non si guarda. Lui è fermo episodio 2.
Ma perché poi con quel make-up a guardarsi non è...
un po'
spavento. Poi gli effetti... Però secondo me questa volta si è guardato, perché tutti quegli effetti speciali... Ma andiamo con ordine. Andiamo con ordine. Se no ci perdiamo. Dunque, come dicevo, non mi ricordo che altri pronostici avevamo fatto, ma credo che non avessimo azzeccato niente, tranne il fatto che il re potrebbe non essere morto.
Però io ho iniziato la puntata gridando e maledicendo gli showrunner. Perché la puntata prima loro hanno fatto le interviste e hanno detto no, scusa, allora vi garantiamo time jump,
basta.
Cioè nessun time jump particolarmente importante, a parte la puntata hanno tutti 75
Vabbè,
anni,
sì, detto,
allora l'ho fatta apposta.
Poi
in realtà, provocazione.
L'ultimo,
In realtà solo il re invecchia.
Solo il re invecchia.
È un time jump solo per il re.
Secondo me non conviene bere il latte di papavero, perché potrebbe essere quello.
Dici che è quello.
Ma secondo me dovrebbero fare una versione americana di Boris, però su House of Dragons, perché è la serie più italiana di sempre. C'è un precariato degli attori, sono tutti, ti hanno preso nel cast.
Poverino.
Oh no, quanto duro è a tempo determinato,
tranne Criston, che è sempre lì, che... è sempre lì, diventa sempre più figo, anzi Crispin come lo chiama Teo. Dunque, la puntata si apre con la notizia che Corlys, che è andato in guerra, non l'abbiamo più visto, insomma sono passati un po' di anni, bel po' di anni, Corlys è al fronte, si ha una sua notizia che è stato ferito alla gola, potrebbe morire, anzi probabilmente morirà, al che suo fratello...
Vaemond,
brava, tu sarai la mia guida dei nomi. Perché...
tutti i nomi.
Vaemond versus Varnage.
No, non mi confondere, che è già difficile. Quindi Vaemond dice a Rena, zia Rena, possiamo chiamarla zia Rena perché ormai è di casa, dice: guarda, a me non mi sta bene che uno dei figli di Rhaenyra prenda in possesso di Driftmark quando muore, se è effettivamente morto Corlys. Quindi voglio fare appello e chiedere di essere io nominato, visto che sono il più vicino consanguigno, chiaramente sottolineando il fatto che i figli di Rhaenyra sono dei bastardi.
Sì. Esatto, esatto.
Più volte viene rammentato.
Ma poi lui ha usato anche un tatto un po'. Cioè lui non è che arrivate e fa, sì, senti, allora tuo marito sta muore. E lei, no, ma magari si riprende. No, li ho visti, muoiono tutti.
Oh, ma tra l'altro manca da sei anni lui. Perché dico, manca da sei anni. Cioè c'è stato il time jump, lui è, oh, c'è il time jump, me ne vado anche. Forse torno quando dopo.
Arrivederci. E lui con un tatto, ma magari no. Conciati così, anche 20 anni più giovani muoiono tutti. Vabbè, ho capito. Se glielo dici così, non reagirà bene.
No, beh. Moglie continua a difendere il volere di Corlys, che era quello comunque di mantenere la linea della famiglia, sì, così com'era, anche se chiaramente c'è questo discorso di sangue. Qui si apre una parentesi, secondo me, che vi voglio sottoporre. Cioè, il sangue dei Targaryen che si accoppiano tra consanguini è quasi giustificato dal fatto che i Targaryen sono l'unica famiglia in questo mondo che ha dei poteri sovrannaturali, come abbiamo visto in Game of Thrones.
Mm-hmm.
Sono immuni al fuoco. Insomma, riescono a controllare i draghi in una maniera sovrannaturale.
Fanno le... come si chiamano?
Premonizioni.
Hanno questi poteri di precognizione. Come si chiamano?
Velaryon.
I Velaryon invece sanno cavalcare i draghi, ma diciamo che
sono gli unici nel regno coi Rasta.
Credo sia quello il
superpotere. Sì.
Ma sono gli stessi che fanno dei pugnali incredibili? Correggetemi, sono loro.
Quello è l'acciaio di Valyria.
Non proprio collegati.
Sì, come sempre, i nomi sono molto, molto simili. Per confondere appositamente.
Cioè, credo che siano legati dai loro, una roba della loro terra. Che
passato, sì, che ha spiegato anche poco.
Loro sono i discendenti di quel popolo lì.
Di Valyria, se non ricordo male, che dovrebbe essere anche il modellino che costruisce il re all'interno
quello lì.
Esatto. Quindi non so quanto questo discorso che fa Corlys, il fratello di Corlys,
sempre Vaemond
sia, cioè, lecito o meno, però vabbè, questo è quanto. Al che lui è, diciamo, molto fermo sul fatto che vuole appellarsi a questa cosa. Intanto vediamo che Daemon va a raccogliere l'uovo di drago per il figlio che sta per nascere.
Esatto.
Cioè nascerà questo bambino,
e per tradizione,
di figlio di Daemon e Rhaenyra. Quindi sono passati questi anni, ma hanno già avuto anche un altro
due figli
ed è incinta.
Però
di un altro
sono stati infami, perché c'è, se fate caso, c'è uno stacco di montaggio, perché prima parlano del fatto sul trono, ora c'è una queen.
Ti vogliono.
E loro staccano,
sì, sì,
tu vedi lei e fai: quindi finalmente è andato.
E invece...
in verità, perché io non avevo capito neanche che avessero eredi o così. In verità hanno fatto figli.
Sì.
Lei è ancora lì, papà è ancora là.
Tra l'altro, curiosità sui draghi: sono 3 uova di Syrax, che è il drago di Rhaenyra.
Ah, sì, è vero.
Quindi ha sfornato anche il drago.
Yes.
Si sono messi d'accordo. mentre il figlio Velaryon, Luke, in realtà figlio di Strong,
esatto,
sta cercando in tutti i modi di imparare l'alto valiriano.
Sì, in pochissimo tempo. E la madre le corre, dice, non sono morta. Cioè, le porca miseria, hai tutto il tempo del mondo.
Esatto. Ma tra l'altro, ora che hai detto tutti questi nomi vicini, siccome Martin è un super nerd... e mi pare, se non ricordo male, addirittura uno dei fondatori del Comic-Con, tanto quanto in Game of Thrones la casata buona era Stark, come... non è che Luke, figlio di Strong, usa la forza?
No.
Secondo me, lui mentre scriveva ha detto, chiamiamolo Luke.
Non penso.
Cioè, che poi è Lucerion, però meglio chiamato Luke, perché chi si ricorda ovviamente il nome?
Esatto. Idem Jace. Ovviamente era Lucerion. Brava,
è
la nostra...
Jace e Jesserio anche lui, tipo.
Jesserio. Terribile.
Cosa succede? Allora, fin tanto, ok, tutto bene.
Gli arriva la letterina anche da parte di sua figlia Bela, che è con la nonna.
Sì.
Che gli dice che sta arrivando, che lo zio sta andando ad Approdo del Re per rivendicare il trono.
Quindi,
tutti spaventati.
Il secondo genito di Rhaenyra e Velaryon,
intendi,
che è morto, sarebbe colui che dovrebbe ereditare il
trono di Driftmark.
Trono di Driftmark, esatto. Quindi diventare il signore delle maree, no? Come il titolo, il titolo della puntata è su questo titolo che deve essere, insomma, assegnato.
Esatto.
Quindi il discorso è: chi se lo prende, il fratello di Corlys oppure il figlio di Rhaenyra bastardello?
Esatto.
Al che devono andare tutti ad Approdo del Re per appellarsi, insomma, e dibattere su questa cosa qui. Nel frattempo, proprio lì, c'è un aggiornamento sulla crescita di Aegon, figlio di Alicent, il figlio simpaticone.
Che con lo sguercio.
Primogenito, esatto. Ricordiamo che è importante.
Non lo sguercio, quello sguercio è Aemond.
Ah,
il primogenito.
Sì, il primogenito,
quello,
ok.
Che si toccava furiosamente alla finestra.
Esatto. Ah, poi il primogenito, ma palesemente sembra molto più piccolo.
Esatto.
È assurdo. Beh, ora Aemond sembra molto più grande.
Ma perché si è sfregiato, è tutto super figo. Però okay. Quello
lui guarda gli altri e
la
dice...
La benda fa sembrare più grande.
Dice, call me Snake.
Sì, praticamente. Aegon, che si è sposato con sua sorella, per mantenere la tradizione... ha stuprato una cameriera, la madre Alicent la paga e le dà il solito teino post
del
giorno dopo. E qui però c'è un appunto, no, che abbiamo notato, che la sorella che lui si è sposato è quella che ha i poteri di preveggenza. Infatti in una delle puntate in cui era ragazzina, quando Aemond veniva preso in giro per il fatto che non aveva il drago, lei gli disse: tu avrai un drago, ma dovrai chiudere un occhio.
Esatto.
E così è successo.
Non metaforicamente, insomma.
Esatto, perché ha perso l'occhio.
Tra l'altro c'è anche una teoria nella terza puntata, se non sbaglio, comunque, quando lei era incinta di appunto, come si chiama lei? Elena?
Intendi
la figlia?
Sì, Elena.
Stavano parlando di questa premonizione, questa divinazione che hanno i Targaryen, di questa... come si chiama questa storia qua che devono fare?
Il canto,
ne stavamo parlando proprio quando lei, che è incinta, si dice che forse abbiano infuso i poteri di preveggenza in lei in questo modo. Storie, retrostorie.
Poi infatti parliamo dopo di questa cosa del canto.
Insomma, i ragazzi, i figli di Rhaenyra vanno, arrivati ad Approdo del Re, vanno a vedere il cortile dove si allenavano. E...
Tra l'altro accolti da nessuno.
Sì,
però che pesantezza effettivamente, tutti... che sanno che loro
schifano.
Non sono effettivamente i figli del tizio di Velaryon, insomma, quindi tutti i bastardi.
Lenor, mi sarebbe dato il nome.
Lenor, il profumo lì, cosa per lavare.
E niente, tutti i nostalgici vanno nel loro cortiletto degli allenamenti e beccano proprio Aemond, che è diventato cazzutissimo con la sua benda sull'occhio, i capelli lunghi, super cattivo.
Grande spadaccino,
ha acquisito un sacco di fiducia in se stesso grazie al drago più grande di tutti.
È il corrispettivo del fantasy del comprarsi la Porsche.
Esatto.
Estensione fallica, sostanzialmente.
È diventato un po' Sephiroth, un po' Snake Plissken. Va bene, Rhaenyra prova una mossa politica e va a parlare con la zia Rhaena, dicendole: appoggia mio figlio sul trono di Driftmark e io lo darò in sposo a tua figlia, in modo che comunque la famiglia rimanga unita.
Esatto.
Però a me è piaciuto un sacco il rapporto tra questi due personaggi, perché lei, quando lei era pischelletta, un giorno la ferma nel cortile.
Sì.
E le dice: occhio, perché ambire a quel trono porta determinate cose. E
a me non è andata bene.
Bene. E quindi stai attenta a quello che fai, quello che non fai. Stai molto attenta anche a quello che desideri.
Sì, sì, sì.
E loro hanno questo bel rapporto. E infatti le dice: questa mossa politica è più mossa di...
Tra l'altro, e in tutto questo pensa comunque che sia stata Rhaenyra a uccidere Lenor.
Sì,
esatto.
Nonostante tutto, infatti.
Però Rhaenyra gli dice: io amavo veramente tuo figlio, e la prova è il fatto che l'ha fatto scappare.
Sì.
E il non poter dire una cosa del genere deve essere struggente per qualcuno.
Sì, è vero, sotto questa cosa qui le promette che non è stata lei.
Non può dire altro.
Perché potrebbe essere anche, sai... se confessi, te puoi venirtene fuori in qualche modo, puoi dire guarda che in verità si tiene questa cosa, sì, un rapporto dentro. Fichissimo quello tra questi due personaggi.
Sì, fa questa proposta disperata alla zia che però la lascia così un po' in sospeso, cioè non
è quasi
sembra
un no,
più sembra più un no, sì. Sembra più un no che un sì, che però poi abbiamo visto dopo, quindi la sua reazione
è quasi costretta ad accettare, perché se non accetta è un po' come se ammettesse che i tuoi figli sono bastardi.
Sì.
Quindi ok,
è quasi in quel
costretta
senso, a farlo,
certo.
Cioè è come se ammetti mio nipote, non lo do a mio nipote, ma perché?
È vero.
È un po' messa alle strette e ne esce bene comunque.
E poi va a parlare, poi Rhaenyra va a parlare con Re Viserys, finalmente vediamo l'aggiornamento sulle sue condizioni.
Insomma, un cambiamento.
Anche perché prima vediamo quando vediamo Alicent che fa il consiglio, eccetera, il re non c'è. Ci lascia già sospettare che
abbia preso
ormai
a letto, no?
Ma tra l'altro questa puntata ha dei momenti di elementi comici nascosti, perché in questa scena c'è il maestro di non so che cosa che sta parlando
e si intuisce che
sta parlando, e c'è Hightower che sonnecchia. Alice che è lì così, che capisci che sta pensando, non lo so, a che cosa, ai funghi volanti, a qualsiasi cosa.
I funghi volanti.
Non so, a qualsiasi cosa. Cioè, mi ha fatto ridere, c'è Hightower proprio con gli occhi chiusi, la testa giù, che fa proprio, mio Dio. Mm-hmm. Poi arriva, ah, bello, cambiamo argomento.
E fortuna, sono proprio arrivati ora e devo andare. Guarda, mi spiace, non posso rimanere.
Tagliamo corto.
Tra l'altro parlavi della presa di potere di Alicent di Otto, e si vede... appena arrivano a Rhaenyra e Daemon il fatto che abbiano tolto tutte le effigi dei Targaryen.
Sì, infatti questa
ci
è una
sono
cosa...
tutte le effigi del,
sì, è vero.
Che ha
del credo
insultato praticamente.
Sì, infatti Daemon si lamenta perché
Daemon
mancano
molto bene
tutte le effigi religiose.
E c'è questa cosa perché comunque la città dove risiedono gli Hightower è la stessa città dove c'è la base del credo delle Sette Punte. E poi Sette Punte, Otto Hightower. Sarà un caso.
Ah.
Sì. Bella,
sicuramente.
Bella.
Allora, quindi vediamo il re. E il re non è messo bene. Ha la faccia mezza fasciata, è a letto. Poi capiremo perché più avanti. E parlano.
Quel poco che riescono a parlare, effettivamente.
Sì.
E Daemon sgama
subito.
Si
capisce che non è lucido, sì. Comunque la sua mente è offuscata e odorando...
Sì, e Rhaenyra si capisce che quello che dicevi te, Gabriele, prima, che effettivamente le sta pesando tanto il fatto di avere di essere quella che dovrà prendere il potere,
sì,
che questa cosa ha diviso il regno, cioè
infatti
gli dà quasi la colpa che questo povero vecchio...
No, però lo ammette, lei dice io ho voluto sta cosa, però ha diviso il regno. Cioè, lo incolpa,
però lo incolpa anche.
Lo incolpa ancora di più quando ritorna poi più avanti.
Povero re.
Tra l'altro
il re che doveva fare,
una cosa che ho, perché mi è piaciuta tanto a livello recitativo, che descrivi dalla scena, il fatto è che comunque il fratello Daemon non riesca a guardare negli occhi il fratello morente nel letto e quasi fa finta come se fosse quello di un tempo, e gli parla subito di questioni lavorative, di quello che sta succedendo, e si vede proprio che non riesce a guardarlo, guarda altrove, non riesce a tenere lo sguardo con lui, perché si vede, io l'ho percepita così, era estremamente ferito dal fatto di vedere il fratello che è conciato in quel modo,
sì,
lì sul letto.
Perché comunque Daemon sarà uno stronzo, però gli vuole bene,
certo,
a suo modo. Capisce anche che suo fratello era il re più sbagliato possibile.
Sì, perché rovinato.
Cioè, infatti, un uomo che deve prendere decisioni, che non sa prendere decisioni, che non si soffre.
Avrà anche dei buoni principi, però, perché comunque lui è fissato sempre con l'unione,
esatto,
i legami familiari.
Buoni principi e buoni principi.
Esatto,
è vero, eh?
Però, perché lo invitiamo?
Perché ci regala questi assist.
Okay, vabbè.
No, però Daemon sgama subito la coercizione di incapace, perché la prima cosa annusa la tazza,
sì,
e sgama che
c'è il
latte di papà.
Poi giustamente loro dicono lui sta soffrendo, è certo che gli diamo il latte.
Ci lascia un po' il dubbio, no?
Nei libri c'è il dubbio, si insinuano proprio che la regina Alicent stia avvelenando piano piano il re.
Beh, anche qui, cioè, ti fa
anche
capire,
qui, certo, certo.
Da un lato potrebbe essere così, dall'altro effettivamente è malato, dov'è la verità, non si sa, quindi c'è questo dubbio.
Eh sì, perché più che altro la cosa è, ma sta male, fallo Heigesakite, così sta lì e noi ce la regniamo. Sì, perché sì, alla fine hanno fatto così, ah, sta male nel lettuccio.
Noi
facciamo politica, noi facciamo tutto il resto.
E tanto, poi c'è una cosa che non so se sia voluta o meno, però è bello che quando loro entrano nella stanza fanno vedere che il modellino è tutto una ragnatela.
Sì.
Però questo rapporto era cominciato con lei che gli dava il pezzo, sì, del modellino rotto aggiustato.
È vero.
Quindi c'è un taglio, uno stacco tra la cura che lei ci ha messo nell'avvicinarsi al, sì, re, e poi l'abbandono totale per il potere.
Però comunque, certo, cioè, lui ha, dopo vediamo, non gli manca la mezza faccia, è pieno di pustole, ferite aperte, e c'è il modellino che è pieno di ragnatele e polvere. Cristo,
sì,
Dio, il re, pulisci, pulisci. Qualcuno, se ne, qualcuno se ne prenda cura.
Siamo sempre il re, maledizio, sta stanza.
Però quanto fa capire ancora di più l'abbandono proprio, sì, di quest'uomo. Sì, quella... è un segnale, penso,
sì,
sia,
sì,
sia fatto apposta.
Perché la scena apre così, apre con, sì, il modellino, tutto lasciato in,
a se stesso.
A parte che sembrava prendesse fuoco, io non ho capito sto fatto.
Che senso?
Ah, sì, del
c'era,
fumo.
C'era questa cosa
fuoco,
tipo incenso.
Ah, okay.
Però sembrava che io un certo punto ho detto: no, il modellino sta prendendo fuoco.
No. No, però effettivamente faceva una tristezza incredibile perché,
sì,
rispecchia poi tutto. Quindi ben pensata e ben girata anche questa scena. Questa puntata, comunque, devo dire che a livello di scrittura e messa,
sì,
in scena,
wow,
è strabiliante.
È,
e tutto confluisce nella prossima scena, cioè quella dell'appello. Otto Hightower, che tra l'altro, come ti permetti, seduto sul trono, come,
Madonna,
ti,
sì,
come...
cosa è,
perché a quanto pare, ma forse è vero, cioè possono i primi cavalieri effettivamente sedere sul trono?
Se non sbaglio,
in
Ned,
senso,
l'aveva,
perché
fatto,
io mi ricordo,
qualche volta.
Però comunque, insomma, figurati, lui approfitta.
In ogni caso, io,
ormai,
come ti permetti,
tanto,
di avere...
dopo la morte dell'altro, no? Che hanno fatto ammazzare, figurati subito.
Tra l'altro seduto scomodissimo su quel trono.
Magari anche lui
in
si
avanti.
Taglia,
No.
Ma perché non,
perché
non lo
tagliare? Perché è fatto da un criminale,
ma
quel trono.
Esatto, ma voglio dire, ma ragazzi...
mettete un
nella,
cuscino, qualcosa.
Nella storia di questo mondo, secondo me, l'unico che ci si butta come fosse un divano è stato lui, è stato Viserys.
No, ma anche Re King Robert era un pacioccone.
Grande,
sì, ma King Robert, il Re Robert l'aveva già fatto limare.
L'aveva già fatto limare.
Vabbè, era furbo.
Sì,
mica,
sì.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Allora, Otto sta facendo l'appello con appunto le due parti in causa. Quindi Vaemond Vaemond Velaryon,
pure quello,
Vaemond Velaryon e chiaramente Rhaenyra Targaryen per i suoi figli. Ognuno dice la sua, non si vogliono bene, partono un po' di, insomma, frecciate. Quando inizia a parlare Rhaenyra, però, si interrompe la situazione perché
è meno male, perché sta andando a sfavore.
Arriva il re e accompagnato da due guardie che però non lo toccano, non lo accompagnano, si ferma tutto, momento sacro,
oh,
piano,
sì,
piano col suo bastone
e la sua maschera d'oro,
e la sua maschera d'oro bellissima,
maschera
d'oro. Si fa tutta la strada, ci mette una vita e mezza, gli cade la corona.
Voi racconta,
però è
la
bellissima,
sì, è
quella scena lì, perché poi credo
non era non prevista,
esatto, non era prevista quella scena,
non era prevista quella scena lì di lui, che perché fa vedere quella cosa che dicevamo prima, cioè quanto lui voglia bene al fratello.
L'unica persona che l'aiuta è appunto
lo aiuta,
Damon.
Gli rimette la corona
ed è anche l'unica
testa,
da cui si lascia aiutare.
Sì,
infatti
è bellissimo come gli mette la corona in testa, ma poi è credo
la
prima volta in cui il re viene presentato in un modo potente.
Sì.
Cioè entra primo nel suo nome, cioè proprio come in Game of Thrones, sì, ti dà quel senso di entra il re.
Esatto.
Per una volta,
cosa,
perché
sì,
per la prima volta lui prende effettivamente il controllo della situazione.
Sì. Cioè, non scordatevi tutti che io sono ancora il re.
E con uno sguardo dell'unico occhio che ha, dice a Otto, levati dal cane.
Otto!
Diciamo fuori!
Boh, Otto, hai rotto.
Che è sta roba?
Infatti.
Quindi si siede e a quel punto lì poi abbiamo questo sproloquio da parte di Velaryon che...
Ah.
Che sceglie sempre le parole giuste, cioè lui non è per nulla belligerante, cioè la prima cosa è vaffanculo.
Che poi tutti che lo guardano e dicono, dai, che adesso se dici una parola qua è finito, ma cioè, rischi tantissimo.
Perché lui perde proprio la pazienza, sì, perché sì, sa che va incontro a...
Perché il re dice, cosa stiamo parlando a fare, che è già stato tutto deciso.
Cioè alla fine il sangue è quello, quella è la situazione che deve accadere, stop.
Sì,
lui e lui si incazza perché dice, questa è la mia famiglia, è del mio sangue che stiamo parlando, lui ci tiene, cioè proprio ci tiene tanto, ci tiene più del fratello addirittura. Sì,
più della sua stessa vita.
Beh, perché sa che sta andando in mano al regno a qualcuno a cui non lo appartiene.
Si capisce in quel momento che lui fa tutto questo non perché vuole lui il regno, secondo me, cioè non è un fatto di potere personale, ma proprio lui ci tiene alla famiglia, perché sennò non avrebbe fatto quello che ha fatto rischiando di essere decapitato in quel modo.
Beh, lì c'è stato anche il colpo di scena che la sua sorella si è schierata con la figlia, perché prima ha fatto parlare
come si chiama?
Rena.
Sì.
Prima ha fatto parlare Rena e lì c'è stato Rena è con Viserys e con Rhaenyra.
Sì, infatti subito approfittato.
Rena appunto svela che accetta la proposta di Rhaenyra, che
anche
supporta il trono di Driftmark dato alla nipote.
Dai figli, dalle figlie in sposa.
E le figlie in sposa, a quel punto Vaemond non ci vede più e sbrocca. E lì le parole sono pesate proprio.
Sono forti.
Dà della Troia praticamente in pubblico a Rhaenyra e dice che i figli sono bastardi. A quel punto mai visto, credo, finora il re Viserys
così arrabbiato.
Non fa in tempo a dire voglio la sua lingua, che Daemon gli ha già aperto la testa.
Teniamoli la lingua, tanto non ha più la testa. Sì. Bellissima quella parte.
Fantastico.
Perde la testa, Corlys. È scritto giusto.
Se è un po' cercata, un filettino. Ma la poteva provarla in modo un po' più diplomatica. No.
Come ci siete rimasti voi su questa scena?
Un po' goduto.
Soddisfacente.
Soddisfacente.
Ho goduto, però aveva ragione lui.
Ma
in
relativamente,
modo, sì,
come gli aveva detto il fratello, piantala di stare attaccato ai libri di storia, cioè devi guardare un attimino oltre, cioè devi essere un po' più saggio di questa cosa. La famiglia pare Toretto, però
ma calcola che c'è anche una guerra alle porte.
Eh sì, appunto, ma proprio perché c'è la guerra alle porte, devi avere qualcuno alle spalle. Se ti fai terra bruciata attorno è finita, tu la guerra la perdi. Cioè, hai già il re del tuo regno che è caduto. Gli stai tirando i piedi perché continui a dire adesso muore, e in più vai così e ti fai tutti i nemici,
certo,
è finita. Non puoi.
Vabbè, Viserys si viene portato in camera sua,
si è stancato,
stanchino, però ordina una cena, dice una volta tanto che sono tutti qua facciamo una cena di famiglia.
Ma
diciamo quella
scena
fa ridere, perché lui gli fa
vuoi un po' di latte?
I want a supper. E lui fa, è colazione. E il re, che dovrebbe essere quello rincitrullito, e fa, no imbecille, stasera voglio la cena. Cioè a me ha fatto piegare quella cosa lì, perché Hightower si è rimasto
pure in realtà ha inventato una scusa, veramente voleva mangiare in quel momento, però ha fatto finta, ah cavolo, no, approfittiamo, sì, stasera.
Mi ha fatto spaccare, perché Hightower ha fatto la faccia, vuol dire, scusate,
Hightower, vabbè.
E poi subito vuole, dai, ti do un po' di latte, no.
Dai. No, no, quindi, no,
e sto giro dice no.
Perché il Tower lì ha detto no, è troppo lucido. Esatto. Perché mi ha corretto. Preso, corretto vuol dire che è lucido. Vabbè, bevi, bevi.
Ecco,
e quindi ad agosto vediamo un cenone di Natale della famiglia Targaryen.
Bello, bello. Sempre tanto cibo, ogni
tutti
volta
riuniti,
è
fissato, sì, sì,
e anche qua ho riso tantissimo.
Bellissimo.
Poi te lo dico.
Il re si smaschera davanti a tutti facendo vedere
bello. Si sente
che,
a casa, non ha niente da nascondere.
Che è un grande fan di Breaking Bad.
È un grande fan di Breaking Bad, in particolare di Gus Fring. Vuole appunto mettersi a nudo, far vedere che lui ormai gli rimangono pochi giorni e vuole vedere la famiglia riappacificata, fa il suo discorso, la sua paternale, poi il suo discorso riappacificatorio pieno
come
di
sempre,
amore eccetera,
sì.
Sembra un po' Benigni, no? sortisce l'effetto che nessuno si sarebbe aspettato, cioè Rhaenyra che chiede scusa,
esatto,
ad Alicent, e Alicent che risponde positivamente.
E sembrano molto oneste, cioè
sì,
non è una
sì,
cosa
sì,
giusto per far
sembrano
vedere davanti a lui, vabbè dai facciamo così, proprio in realtà ci scanniamo.
Sembrano
diciamo
tornate amiche.
Sì.
E infatti
c'è anche una scena
papà
in particolare.
Ci rimarrà
sì,
un po' male, quando lei si alza e fa...
Sì, no, malissimo.
Lo inquadra,
malissimo.
Fa,
chi ci rimane male?
Otto.
Ah,
otto. Fa,
figurati.
Fatto 70 anni di esilio, ho potuto sto casino, adesso fate pace. E
no, ma lui infatti converrebbe
imploso,
che ci fossero sempre delle diatribe, invece no.
Sì.
Sai una cosa che ho visto che mi è piaciuta, però che probabilmente ho capito io e basta, perché gli sceneggiatori non lo volevano intendere. La parte destra è sfigurata del re,
rivolto, sì,
e a destra siedono i cattivi, diciamo, della serie, Alicent e Otto. A sinistra invece
forte,
c'è Daemon e Rhaenyra.
Rhaenyra.
Tra l'altro anche nell'ultima scena Alicent va dal re dalla parte cattiva, mentre ogni volta sia Daemon che Rhaenyra vanno sempre
dalla parte
buona.
È vero.
Quindi il lato marcio
e in più al capotavola opposto c'è il figlio che nell'occhio buono, che dovrebbe essere il sinistro, è bendato, e c'ha l'occhio cattivo che vede. Probabilmente non c'entra
forte,
niente.
È un'ipotesi,
magari,
interessante.
Però, un'ipotesi,
però è fichissimo. Cioè, io ho visto questa immagine qua, ho detto, guarda un po'.
Sai
no,
che
può
darsi. Però passa a livello inconscio.
Dobbiamo
quindi
chiederlo, dobbiamo sapere.
Quindi è molto interessante. I figli non sembrano, insomma, i nipoti di Viserys non sembrano però così, diciamo,
beh,
sinceri.
Non sono adulti,
nel...
non...
Hanno anche un po' di conflitti, sì, conflitti abbastanza pesanti. E quindi, vabbè, Viserys si sente male, viene allontanato e lì iniziano...
E lì inizia il remake della puntata di The Office Garden Party, dove c'è Andy Mernard che fa il Garden Party. E tutti iniziano a fare, perché dopo il discorso del re, tutti iniziano a fare il brindisi.
I brindisi,
tutti.
Sì, sì.
E io a un certo punto mi aspettavo qualcuno dicesse a Robert California, perché continuavano tutti a fare sti brindisi. E al settimo ho detto basta ragazzi, basta brindisi, è un po' un attimino...
Era un modo per ognuno
sì,
per dire la sua, ma iniziano le frecciate.
Iniziano le frecciate.
Frecciate brutte.
Esce il re ed entra un porco, tra l'altro.
Vabbè, intanto...
Esce il re ed entra il porco.
Cioè, va a sostituire, no?
Entra il porco.
Che mettono di fronte.
E i ragazzi danno l'occhiata a Aemond, con cui
perché
c'era sta storia
davanti
del maiale, drago, maiale. Lui ancora
però
ce l'ha legata
me,
al di... Più dell'occhio... A lui gli rode di questa cosa del maiale.
Esatto.
Sì,
perché in realtà Luke, quando fa il sorrisino, perché lui l'ha fatto scattare alla fine Aemond, però Luke non sorride perché cioè mi ricordo questa cosa, te lo sei meritato, e quindi io rido ancora perché mi ha fatto ridere. Cioè, secondo me è più un io sto ricordando i bei tempi, tra virgolette, passati, sempre in seguito a quello che ha detto il re.
Ah, quindi tu
quindi,
dici non era per offendere.
No, Luke secondo me non l'ha fatto per quello, perché ha detto dai, adesso che stiamo, diciamo, in un momento conviviale, di nuovo in famiglia, tutti che si ringraziano, stiamo facendo pace. Diciamo sì, che adesso rido un po', non lo so, l'ho vista.
Sei molto positiva, per
sì,
me invece
sì,
era proprio per il maiale.
Anche
cioè, era proprio per il maiale, dire... però era per dire, però
o
è un
anche
bel
tipo
ricordo,
guarda
ma...
che coincidenza.
Guarda un po', te lo mettono proprio di fronte.
Nel frattempo anche Aegon che lo stava stuzzicando con dicendo insomma che alla moglie se vuoi,
allora, figuriamoci, sì,
se vuoi un vero uomo, chi è Luke che va a ballare con la moglie di Aegon?
Eh sì, per ripicca.
Per ripicca, insomma, succede un casino.
Ma forse Jace, quello più
no,
grande.
No, quello più grande, quello più grande. Sì. Tra Jace, l'altro, prima del ballo, visto che qui hanno capito che sono importanti, c'è un'altra preveggenza. che dite occhio, state attenti alla carne sotto il tavolo, cos'è? C'è una bestia sotto il tavolo.
Ah, aspetta, è vero.
Dice
bestia,
un'altra cosa,
sì.
Parla di un'altra... bisogna stare attenti alla bestia sotto
ricordo,
il tavolo.
Sì, però sì. È rimasta lì quella cosa, sì.
Esatto,
infatti
è rimasta lì,
mi è passata...
non è... Esatto. Probabilmente sarà una stessa, come tornerà. La cosa dell'occhio, tornerà. Tornerà.
Infatti ricordiamoci di questa cosa.
Mi era sfuggita questa cosa qui. Vabbè, finisce a rissa, insomma, non bene.
Non
ma niente di...
No, niente occhi cavati.
Cioè, non sono arrivati neanche al dolce. Cioè, no. Che cacchio,
però è stato bello come quando si è incazzato Jace e si è alzato per quasi reagire nei confronti di Aegon.
Sì, Aegon.
Aegon. Aemond si sia alzato come cane da guardia per dire
sì,
ok, molto... quindi ora cosa fai?
Sì.
E però il brindisi di Aemond è fantastico, no? Che elogia la forza
terribile.
Degli strong.
Che poi è rischiosissimo, cioè si vede che ha approfittato che non c'era il re.
Sì,
cioè,
sì. È proprio un figlio di troia.
E lui il bastardo.
Poi, Daemon, a me fa ridere che Daemon lo guarda un po' come per dire tu sei un po' il nuovo me.
Sì, c'è questo
però
sguardo
attento.
Tra perché Daemon si frappone quando lui si alza e va lì per intervenire e si fronteggiano. Effettivamente c'è sempre nella storia dei Targaryen quello pazzo e quello buono. E anche in questo caso, oddio, non è che Aegon sia sta bontà, però sicuramente Daemon è quello pazzo ed è il Daemon della sua generazione. Daemon,
anche quando Daemon ha tagliato la testa a... Corlys.
No.
Avemond. Erano tutti scandalizzati tranne Aemond che lo guarda con uno sguardo di ammirazione.
Sì. Bellissima quella inquadratura.
Bellissima.
È l'uomo d'azione.
Basta poco per far capire.
La cosa bella è che ogni inquadratura a questi personaggi uno sguardo, basta niente.
Sì.
Spesso non dicono niente e ti fanno capire tutto perché sono ben delineati. Rhaenyra parla con Alicent e dice meglio che li riporto a casa e poi io torno. Dice un dragon back, cioè tipo perché i mezzi di locomozione
è più veloce. Prendo un drago perché devo prendere
navi, carrozza
e
draghi,
prendere a piedi
lenta la carrozza.
Cavallo, dragon back.
Però è stata
aereo.
Bella quella parte perché si vedeva che Alicent non voleva che andasse via, voleva che rimanessero ancora un po' insieme, magari a chiacchierare come vecchi tempi.
La domanda è: questo ritorno di fiamma tra queste due amiche durerà o no? Mi sa
tutto
di no.
Dipenderà se dati i figli di
non lo so.
Secondo me non.
Ovviamente no, perché alla fine...
Anche perché Alicent va a parlare con
il re.
Col marito.
Ah, giusto.
Col re.
Importante.
Che bello fatto, fattissimo e stanchissimo. Non ragiona, pensa che lei sia addirittura Alicent, anche perché... pensa che lei sia Rhaenyra, anche perché Alicent si siede sempre dal lato guercio e anche lì mettiti dal lato che ti vede
perché se no non ti vede
però no, come diceva Gabriele perché
ma siccome gli stanno rubando la pensione non è che poi cioè, se sei un tuffatore vai fino in fondo.
Riprende il re riprende il discorso della canzone del ghiaccio e del fuoco, della profezia del fatto che il figlio, il discendente sarà colui che riunirà il regno.
Aegon proprio dice, il nome
Aegon. Dice Aegon sarà, ma Aegon è il nome sia del figlio di Rhaenyra che del figlio di Alicent, che è il vero nome di Jon Snow. Quindi è un po' un casino.
Il
se
quinto.
Continuate a chiamare tutti quanti Aegon, non vi meravigliate.
È un po' come se in Italia avessero fatto una profezia: Mario riunirà il regno. Cavolo, metà paese
ma
si chiama
super.
Comunque tutti sanno che i Targaryen hanno un Aegon smisurato.
Sì. Comunque noi siamo gli unici, noi spettatori, che sanno che non è né uno né l'altro Aegon, perché
esatto.
Noi sappiamo chi è. Però Rhaenyra, cioè anzi, Alicent pensa che sia suo figlio, Rhaenyra pensa che sia suo figlio, questo potrebbe non fare del bene alla loro rinnovata amicizia, ma lo scopriremo nelle prossime puntate.
E su questa cosa... facciamo un chiarimento, perché io ho notato che c'è un misunderstanding del pubblico. Cioè che la profezia è stata estesa, diciamo, per lo show. Perché a quanto pare nei libri non è così precisa.
Okay.
Sì.
Mentre nello show fanno proprio riferimento a Jon Snow. Ma la profezia, perché ho letto da diverse parti, quindi stanno mandando a quel paese Game of Thrones, perché c'è una discrepanza. Ma in verità la predizione non è su chi sarà il re alla fine di Game of Thrones, ma su chi unirà i regni per vincere
la guerra contro,
gli estranei. Mm. Quindi attenzione, non è un riferimento a chi si siederà sul trono, ma a chi poi unirà tutti per combattere ed effettivamente
ma è sempre stata così
Gennarino.
Beh, nel frattempo vediamo che la ex di Daemon, di cui non ricordo il nome, la cara amica meretrice, è ancora in circolazione, anzi sembra che sia diventata, o comunque che abbiamo la conferma che lei sia la signora dei sussurri, no?
La dita corta.
La dita corta, e che quindi fosse lei l'artefice della soffiata, no? Su Rhaenyra
e Daemon quando era giovane.
E poi niente, sappiamo
perché la spia è quella che va, cioè che sta proprio lì ad approdo del re, quindi
esatto. Quindi abbiamo questa, lei è ancora in giro, potrebbe essere una pedina importante,
sì, perché arriva al suo palazzo una serva della regina,
e sì, la stessa che aveva tra l'altro servito il tè del giorno dopo alla ragazza.
Tè della luna, ho scoperto.
Che bel nome.
Un bel nome per qualcosa
che uccide i bambini.
Così crudele.
L'episodio si conclude con Re Viserys che parebbe respirare, insomma, espirare gli ultimi sospiri di vita.
Come Orson Welles in Quarto Potere.
Esatto, dicendo però My love. Riferito a chissà chi potrebbe essere la prima moglie, potrebbe essere
un po' forzato
per la prima moglie,
anche secondo me
sì, è lei.
Ma potrebbe anche
la prima
non essere
moglie
morto.
Che ha ammazzato
magari per
potrebbe anche non essere morto perché non vediamo un
magari
cadavere,
magari morirà nel prossimo
non vediamo un cadavere, è un cadavere che cammina,
il prossimo episodio entra.
A proposito di prossimo episodio, pronostici, facciamo il giro dei pronostici, iniziamo da Virginia.
Oddio.
Cosa ti aspetti al prossimo episodio a questo punto?
Più che altro che le tensioni inizieranno a farsi sentire sempre di più.
Primo.
No, nel senso, per quanto riguarda i figli, quindi Aemond.
Chi muore, che è il nono.
Salto temporale o non salto temporale?
Secondo me il salto temporale al massimo sarà di pochissimo, perché secondo me sarà muore il re. E post la morte del re tutti approfitteranno della sua morte e potrebbero non accettare quella che è la decisione appunto che ha preso Viserys.
Cioè fanno vedere il funerale della tipa che è morta col drago, non fanno vedere il funerale del re?
Chissà.
Quindi,
comunque sicuramente sì. Post morte e le diatribe che nascono dopo la sua morte, la morte di Viserys.
Quindi il re è morto e vediamo cosa succede subito dopo la morte del re.
Sì.
Ok, Gabriele?
Mi sembra strano che partano e poi ritornano per il suo funerale subito dopo. gli auguro di no. Gli auguro un time jump solo per quello.
Beh, non sono sono già partiti. Non si è visto che sono partiti.
Stanno forse il giorno dopo sarebbero partiti.
Magari non
allora io direi funerale.
Magari muore in nottata. Non so.
Perché mi sembra stupido non farlo vedere. E poi sì, c'è un po' di battagline così,
un po' di morte.
Quindi quanta gente muore, dai, a parte il re?
Secondo me un figlio per parte muore, dai.
Anche due figli, parte, sì, ok, sì. Mi piace, lui si sbilancia, va, Alessandro.
Io nutro questa speranza che per una volta vedremo le conseguenze di una cosa che succede nella puntata prima, quindi che non ci sia un time jump per una volta. E quindi per questa ragione ci sarà un time jump di 7 secoli. Saltiamo al 2014, dove c'è Aegon 900.
Che è un cyborg.
È vero, è vero.
Sono Aegon 900.
È il CEO
di una multinazionale.
King's Landing.
Quindi King's Landing S.P.A.
Quindi per te time jump di almeno un anno.
Io ho paura di sì, perché non credo
sia proprio in sconto, dai.
Anche
non
se mi piacerebbe,
tanto non si vince niente, non si perde.
Anche se mi piacerebbe vedere per una volta, tipo il funerale del re, come dicevo l'altra puntata, hanno fatto vedere il funerale di una carbonizzata, che la potevano mettere tipo Grande Lebowski, una cosa dell'Emporio e buttarla dalla scogliera. Invece ha fatto un casino e non finiva più. il re almeno poverino glielo date il funerale? La risposta è no, perché lui fino alla fine deve essere trattato malissimo, quindi neanche il funerale, lo buttano via dal letto con un calcio.
Allora, un nostro ascoltatore, Riccardo Vairo, ci ha mandato le sue previsioni, che leggiamo anche le sue. Lui dice: salto temporale di X anni per permettere ai ragazzini di crescere e diventare ancora più pazzi e violenti, visto che già si cavano gli occhi da PC. Ma questo non è vecchio,
presa
che è vecchia. Non ci saranno particolari reazioni al matrimonio di Daemon e Rhaenyra. Ah, questi forse erano i suoi toto della puntata precedente.
È preso anche il secondo.
Zio Tibia muore, inizia nel sotterfugio omicidi. No, invece zio Tibia era ancora vivo. Questi li dovevo leggere prima, scusa Riccardo, però grazie per averceli mandati. Continuate a inviarci i vostri pronostici anche per la puntata dopo, perché così li leggiamo in fondo. E il mio è invece che il re non è morto,
okay. È immortale.
Il re è ancora lì e magari muore in puntata. Magari muore nella puntata, ma non è ancora morto. Non è ancora morto.
No, ma ci sta che insomma, ho la prossima.
Salto temporale di altri due anni, ancora lì.
Ecco. Questa volta è metà marcio proprio.
Va bene, tutto questo lo scopriremo la prossima settimana, quando commenteremo la prossima puntata, che si intitola, attenzione, The Green Council.
Ah,
questo ci dà delle dritte.
Però i titoli sono spoiler, scusami.
Poi sotto The Black Queen.
So, perché comunque il consiglio
è spoilerissimo.
Infatti.
Il consiglio è ancora green, quindi perché il re è allettato. Quindi
voteranno per le nucleari. Siamo ancora vivi.
Bene, vi ringrazio intanto per essere stati con noi, cari amici.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie.
E ci ascoltiamo nella prossima puntata di Talk of the Dragons. Dracarys!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.